Buonasera a tutti. Consiglio comunale del 18 luglio 2019. Do la parola al segretario, dottoressa Armanni Maria Rosa, per l'appello.
Buonasera. Toni Giuseppe.
Presente.
Tagliocchi Daniele.
Presente.
Britta Maria.
Presente.
Carminati Alice.
Presente.
Alborghetti Morgana.
Presente.
Di Palma Carmela.
Presente.
Gusmini Andrea.
Assente giustificato.
Palazzini Roberto.
Presente.
Lorenzi Cristian.
Presente.
Palota Giovanni.
Presente.
Bassani Ivan.
Presente.
Grazie. Allora, passiamo, per agevolare il pubblico, visto che non c'è, siccome c'era chiaro, non riuscivamo a proiettare, abbiamo fatto una cartellina con all'interno la documentazione del Consiglio. Il primo punto all'ordine del giorno è la ratifica della delibera di giunta comunale numero 66 del 7 giugno 2019, variazione al bilancio 2019-2021, adottata d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, appena eletti, si sono poste alcune questioni d'urgenza. In particolare, come sapete, il Comune è stato aggiudicatario di un contributo a fondo perduto da parte del CONI per la riqualificazione dei due palloni del centro sportivo. Il CONI ha subito una trasformazione a seguito dell'entrata in vigore di alcune norme promulgate dal nuovo governo, che ha spostato le competenze dal CONI alla società Sport e Salute. Questa società è una società a tutti gli effetti, quindi deve pagare l'IVA. Quindi il progetto deve scontare l'IVA, quindi c'è stato un aumento del 20%, che il contributo non copriva. Noi abbiamo ottenuto 150.200 euro e quindi abbiamo dovuto, per evitare di perdere il contributo, integrare queste risorse. Per poter approvare il progetto era necessario avere le risorse, quindi abbiamo fatto una variazione d'urgenza con questa motivazione. A questo abbiamo aggiunto circa 28.000 euro perché vogliamo dare una sistemazione definitiva all'ingresso del centro sportivo da Via Volta. È un ingresso poco felice che presenta anche delle situazioni di pericolosità e quindi la scelta è stata proprio quella di intervenire realizzando una strada che correrà parallela ai due palloni, quindi si entrerà a senso unico da via Ungaretti, si uscirà da via Volta, si interverrà sul cancello. Stiamo facendo le prime valutazioni, però sembra che con questo aumento, con questi stanziamenti di bilancio, dovremmo stare sia nella riqualificazione dei due palloni, sia nella realizzazione di questo intervento che andrà a migliorare la viabilità e la sicurezza del centro sportivo. Altro intervento importante che abbiamo effettuato è stato quello di stanziare le risorse per poter partecipare a un bando della Fondazione Cariplo. Il 15 luglio scadeva il bando denominato Beni Aperti, che è un bando che metteva a disposizione degli enti comunali proprietari di beni storici un fondo perduto di 500.000 euro. Per poter partecipare il Comune deve mettere una quota di compartecipazione del 20%. Abbiamo quindi stanziato 150.000 euro così da andare a presentare alla Fondazione Cariplo un progetto di riqualificazione dell'asilo in Malpaga di 650.000 euro. Quindi il 15 luglio, a seguito di questa variazione, abbiamo approvato il progetto e lo abbiamo trasmesso in tempo utile, in realtà il venerdì, quindi credo fosse il 12 o il 13 luglio. L'obiettivo è quindi quello di ottenere questo finanziamento per ridare vita alla ex scuola materna di Malpaga, con tutta una serie di interventi che sono dettagliati all'interno del progetto, che avremo occasione, nel caso il Comune dovesse aggiudicarsi il contributo, di approfondire. Le delibere di giunta d'urgenza devono essere ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'approvazione. Quindi è stata fatta il 7 giugno, stasera siamo qui perché il Consiglio Comunale deve ratificare la variazione di bilancio, che è un atto che specificatamente di competenza del Consiglio Comunale. Bene, se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione della ratifica della delibera di giunta comunale numero 66 del 7 giugno 2019, variazione al bilancio 2019-2021, adottata d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Favorevoli? Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità della delibera? Alzi la mano. Favorevoli? Unanimità. Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Passo la parola al consigliere Cristian Lorenzi, delegato al bilancio, per la presentazione. È già acceso. Sì, certo, hai ragione. Aspetta.
Buonasera a tutti. Allora, l'assestamento di bilancio sostanzialmente è una delibera che viene fatta per andare a verificare, diciamo, i conti, l'andamento dei conti di bilancio, l'andamento dei conti che viene sostanzialmente verificato dovendo votare entro il 31 luglio, che sarà appunto all'ordine del giorno successivo, la salvaguardia degli equilibri, dove sostanzialmente bisogna andare a verificare che il Comune stia rispettando il pareggio di bilancio, che stia sostanzialmente prevedendo tutti i potenziali debiti o i potenziali rischi relativi alla gestione, che stia accantonando prudenzialmente anche l'intero fondo crediti dubbia esigibilità, quindi vuol dire un accantonamento necessario nel caso in cui i crediti più difficilmente esigibili, quindi le entrate che potrebbero essere a rischio di non esazione, non vengano riscossi, al fine appunto di sistemare il bilancio in modo appunto da garantire questa salvaguardia dei conti, da garantire questo pareggio di bilancio, viene appunto effettuato l'assestamento. Voi trovate nella cartellina, probabilmente, che vi è stata data tutta una tabella dove ci sono tutta una serie di variazioni di entrate e di uscite che riguardano moltissimi di conti del bilancio, perché appunto si vanno a verificare tutte le economie di spesa, quindi tutte le previsioni che sostanzialmente sono state ritoccate sia dalla parte delle spese che dalla parte delle entrate, in modo da avere un quadro completo, ovviamente ancora previsionale perché siamo al 31 luglio, siamo comunque a luglio, no? E quindi manca ancora metà dell'anno, deve ancora trascorrere metà dell'anno, però comunque un quadro sicuramente più completo rispetto alle previsioni che erano state fatte all'inizio dell'anno e che vanno appunto a verificare che i conti del bilancio sostanzialmente siano adeguati. Vedremo anche dopo nell'esaminare la salvaguardia che sostanzialmente il Comune ha dei conti in ordine, non ci sono debiti fuori bilancio, non ci sono stati fatti o imprevisti che hanno sostanzialmente peggiorato o alterato le previsioni, e inoltre tutti gli accantonamenti previsti per legge al fine di garantire appunto questo equilibrio di bilancio sono stati effettuati correttamente. Una cosa che probabilmente non si vedrà dall'assestamento, nemmeno dalla salvaguardia, che però probabilmente sarà importante controllare quest'anno, è la tempistica dei pagamenti ai fornitori, perché da quest'anno dovrebbe essere introdotta una norma che se il Comune ha un ritardo superiore, ai termini di legge nel pagamento ai fornitori, ci saranno degli accantonamenti forzosi sulle entrate del prossimo anno da dover accantonare, quindi delle entrate che il Comune incasserebbe ma non avrebbe la possibilità di utilizzare. Quindi sarà posta probabilmente anche massima attenzione su questo punto. Non so se
fa due parole. Grazie. Grazie Cristian. Allora, dentro la cartella trovate questo prospetto che è sostanzialmente un allegato alla, al secondo punto all'ordine del giorno di cui stiamo parlando. Parliamo del quadro dimostrativo del finanziamento. Quando si va ad approvare la salvaguardia si ha anche ragione delle risorse che il Comune ha a disposizione sulla parte degli investimenti in conto capitale e quindi si possono andare a fare delle previsioni un po' più concrete, perché a inizio anno si stabiliscono delle entrate di oneri, ma chiaramente non si sa se queste entrate sono effettive, così come al 31 luglio abbiamo una previsione, ma non abbiamo ancora la certezza. Abbiamo però da segnalare che per quanto riguarda gli oneri abbiamo avuto un'entrata di circa 77.000 euro, che rispetto agli anni passati è sicuramente una cifra importante. Di questi 77.000 euro, a fronte delle nuove norme del nostro piano di governo del territorio che prevedono delle premialità nel caso in cui si realizzino case con determinate caratteristiche, quindi in classe A+, c'è una riduzione, quindi noi incassiamo, l'ufficio tecnico fa le dovute verifiche e poi rimborsa. Quindi troverete proprio il capitolo specifico restituzioni oneri di concessione edilizie, è questo: incassiamo, ma se poi la casa è davvero in A+, restituiamo una porzione. Quindi dei 77.000 euro la previsione è di andare a restituirne 15.000. È una norma che hanno introdotto alcuni comuni, a Cavernago sta premiando la variazione del piano di governo del territorio che è stata approvata 3 anni fa, ha di fatto dato i frutti che speravamo, nel senso che abbiamo ricominciato a vedere le gru, speriamo che continuino in modo tale che il paese possa sviluppare anche quelle zone che per la crisi dell'edilizia si erano bloccate. Segnalo gli investimenti più importanti perché è doveroso, quello appunto dei 50.000 euro sul centro sportivo è riportato perché questa è una tabella generale. Richiamo poi l'investimento della realizzazione del centro studi con Leonesco, che è previsto appunto nell'asilo di Malpaga per 650.000 euro. Poi ci sono questa applicazione di 40.000 euro sulle asfaltature straordinarie nella zona dell'ex Terzi, quindi il nuovo cantiere che è in essere. C'è la previsione di una serie di opere di urbanizzazione aggiuntive. Noi vogliamo anche dare una sistemata a via Pascoli, non so se sapete, via Pascoli è quella parallela via Deledda. Ci sono una serie di problematiche lì perché mancano i parcheggi, le abitazioni fronte strada hanno pochissimo spazio per uscire e quindi si trovano a volte in pericolo a uscire. Quindi l'idea è quella di realizzare dei parcheggi, quindi creare una situazione di miglioramento viabilistico oltre che asfaltare la strada. E lo vedete, l'applicazione di 40.000 euro nelle asfaltature straordinarie. Poi ci sono 10.000 euro manutenzione straordinaria del cimitero comunale. Anche quest'anno abbiamo avuto la richiesta di due famiglie di realizzare delle cappelle di famiglia, come abbiamo già fatto per i vialetti che sono stati realizzati. Anche in questo caso abbiamo chiesto alle persone di realizzare un'opera che rimanesse all'interno del cimitero. In particolare iniziavano a scarseggiare i loculi, quindi verranno realizzate queste due nuove cappelle e 25 nuovi loculi. Ovviamente il lavoro dei loculi è un lavoro che cuba circa 50.000 euro, quindi non potevamo chiedere a queste persone di farsi carico di tutto il lavoro. Quindi c'è questa previsione di 10.000 euro che il comune investirà per finire i loculi. Quindi loro realizzeranno la struttura cementizia, realizzeranno i manufatti, poi il comune dovrà preoccuparsi di metterci i marmi e chiudere sostanzialmente i loculi. In questo modo andiamo a realizzare un numero di loculi sufficienti per i prossimi anni, circa 8-9 anni, quindi ci mettiamo in protezione per non trovarci appunto sprovvisti del loculo. Una brutta cosa, però vanno pensati anche ai loculi. È previsto l'acquisto della nuova auto della polizia locale. Abbiamo un'auto che è stata acquistata nel 2003, che è la Fiat 16, che ha una serie di problematiche, quindi l'obiettivo era di acquistare una piccola macchina per sostituire quella vecchia. Abbiamo anche in mente di sistemare l'archivio comunale, è una cosa che nessuno vede, ma abbiamo un archivio storico che parte dalla notte dei tempi, che è un po' abbandonato a se stesso. È messo male, umidità, documenti danneggiati, e quindi abbiamo fatto fare un preventivo e con questo importo messo a bilancio lo sistemeremo completamente. Peraltro, tra le scartoffie abbiamo trovato questa collana di leggi che parte dall'epoca napoleonica, rilegata con i fili d'oro, quindi anche molto bella, non c'entra nulla con l'archivio comunale, però è molto bella, ci sono tutti i numeri e quindi l'obiettivo è anche di cercare di valorizzare questo ritrovamento che abbiamo avuto all'interno dell'archivio. Sistemare l'archivio può sembrare di buttare i soldi, in realtà significa tenere d'acconto, come dicevano i nostri nonni, la nostra storia, perché lì c'è la storia di tutto il comune, le delibere, gli atti, i provvedimenti importanti, quindi se riusciamo a sistemarli, rilegarli e li mettiamo in un luogo dove non prendono umidità, rimane salvaguardata la nostra identità, la nostra storia. Questo è un po' il riassunto, non so se ci sono osservazioni ulteriori. Christian, se mi passi la delibera. Allora, chi è per l'approvazione della variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000, alzi la mano. Favorevoli? Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Favorevoli? Unanimità. Passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. Passo ancora la parola a Christian Lorenzi, che ha già iniziato a raccontarci un po' della approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Sono tutte delibere obbligatorie, faccio un piccolo cappello introduttivo, che servono all'amministrazione comunale per verificare che gli andamenti di bilancio siano quelli che erano stati previsti, perché noi a inizio anno facciamo un bilancio di previsione pensando che ci saranno determinate entrate, è giusto che a metà anno si faccia una verifica. Una verifica che vi assicuro non si fa solo a metà anno, ma si fa costantemente. Quindi chi ormai è avvezzo del mondo comunale, la prima cosa che fa è passare dal primo ufficio sulla destra che c'è in comune, entrare, e la prima cosa che fa è chiedere a quanto ammonta la cassa, come stanno andando gli incassi e tutte queste domande che il sindaco fa sistematicamente. Il segretario ne sa qualcosa, perché è un elemento importantissimo. Lo facciamo anche a casa, è arrivata la pensione, sì, allora posso spendere, se no non posso. Quindi è la stessa cosa, un po' più grande, ma il principio è lo stesso. Prego Cristian.
Una verifica che abbiamo detto è anche obbligatoria, se non viene approvata entro il 31 luglio addirittura il comune rischia di essere commissariato, perché proprio si pone l'accento sull'importanza del fatto che il comune debba avere sempre i conti in ordine, che comunque qualsiasi colore politico possa essere la gestione comunale, comunque l'accento deve essere che nessuno può fare debiti o può lasciare, diciamo, i conti in dissesto. Nel documento della salvaguardia che trovate all'interno del fascicolo troverete tutta una serie di schemi e tabelle che parlano un po' dei numeri appunto del bilancio. Si parte appunto con una tabella che illustra il risultato di amministrazione, quindi l'avanzo di amministrazione che noi avevamo all'inizio dell'anno, quindi con cui avevamo chiuso lo scorso anno il 31/12/18. Avanzo di amministrazione che risultava essere 774.000. Purtroppo questi soldi non possiamo spenderli tutti, perché parte di questo avanzo risulta essere vincolato. Cosa vuol dire? Che nonostante il comune abbia formalmente una disponibilità di una ricchezza, una disponibilità pari al totale dell'avanzo, c'è tutta una serie di cifre, c'è una certa quantità che deve essere accantonata per delle spese previste per legge, deve essere vincolata per determinate spese o messa da parte prudenzialmente nel caso in cui invece si potessero verificare determinati ammanchi nelle casse comunali. Sostanzialmente il grosso, diciamo, dell'accantonamento che viene appunto fatto di questo avanzo non utilizzabile è il fondo. È il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è appunto quel sostanzialmente noi a bilancio dobbiamo mettere tutte le entrate che prevediamo, che sono state accertate, quindi per esempio tutte anche le sanzioni che vengono comminate dai vigili del codice della strada, pur sapendo che statisticamente una parte di queste entrate non verranno mai incassate. Se non venisse imputato questo, accantonato questo fondo crediti di dubbia esigibilità, noi potremmo spendere sostanzialmente tutte le entrate che sono iscritte in bilancio e ci troveremo probabilmente nella situazione, poi non incassando in una parte, di trovarci con un meno finanziario, nel senso ci ritroveremo a spendere molto denaro in più rispetto a quello che sostanzialmente abbiamo incassato. E quindi tutti questi accantonamenti che vengono fatti servono appunto per preservare anche gli equilibri di bilancio del comune, e di questi 774 mila euro sostanzialmente l'avanzo libero, quindi quello che il comune può materialmente utilizzare, è circa 344 mila e 700 euro. Il documento poi prosegue con una serie di tabelle dove vengono mostrate tutte le entrate e le uscite previste a inizio anno e tutte quelle che sono state effettuate invece effettivamente al 30 giugno 2019. Vedrete che nelle tabelle ci sono spostamenti anche molto elevati. Non so, per esempio, a pagina, non c'è il numero delle pagine, sulla tabella dei residui attivi, dove vediamo che noi abbiamo stanziamenti per 811 mila euro e incassi al 30 giugno per 226 mila, mentre ancora risulta da incassare una cifra circa 642 mila euro di accertamenti ancora da riscuotere. Questo non vuol dire che il comune sostanzialmente ha riscosso molto meno di quello che sta riscuotendo, ma diciamo che a questi numeri, su questi numeri incide anche la tempistica. Se noi pensiamo che per esempio l'IMU si paga a giugno e si paga a dicembre, e a dicembre si paga la metà, vuol dire che tante entrate che magari sono previste dopo il 30 giugno sono sicuramente previste come cifre da incassare, ma ovviamente non risultano ancora incassate. E così come per quanto riguarda i pagamenti, ovviamente a bilancio di previsione vengono previste una determinata serie di pagamenti che però poi viene fatta, cioè vengono sostenuti tutto l'anno, per cui la differenza tra l'accertato o l'impegnato e il riscosso o il pagato dipende anche appunto dalla tipologia di spese che viene inserita in bilancio. Il fondo cassa risultante al 30 giugno 2018 è di circa 404 mila euro, e anche se noi abbiamo una sorta di anticipazione accordata di 564 mila, fondamentalmente non viene utilizzato niente. Questo cosa significa? Che il comune ha un fondo cassa tale, ha una disponibilità di cassa tale, che non è costretto sostanzialmente ad andare in rosso con la banca per magari sostenere dalle spese ordinarie, che poi andrebbero comunque coperte con le entrate che verrebbero incassate durante l'anno. Questo è molto importante, perché uno dei principali indici che campanelli di allarme di un comune che entra in dissesto finanziario è appunto il fatto di continuare ad andare in anticipazione di tesoreria, quindi continuare ad andare in rosso col conto corrente bancario, mentre diciamo che per quanto riguarda noi la situazione invece è abbastanza solida. La relazione termina infine con il fondo, la costruzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, e quindi che ci mostra sostanzialmente come viene composto questo accantonamento, e quindi tutte le tipologie di spesa che compongono questo fondo e le percentuali, diciamo, che vengono, scusate, di entrate che compongono il fondo, e le percentuali di ogni singola entrata che vengono ritenute a rischio di esigibilità, e che ci porta ad avere appunto un fondo crediti di dubbia esigibilità di circa 421 mila euro.
Bene, grazie Cristian. Tieni pure il microfono che poi lo passi a Ivan. Allora, se mi ripassi la delibera, non c'è altro da aggiungere. Sottolineo solo che per prassi, quando noi emettiamo un avviso di accertamento, noi l'intero importo lo mettiamo nel fondo crediti dubbi esigibilità, l'avviso di accertamento a seguito di recupero coattivo ovviamente. Questo per una scelta prudenziale, perché quelli, in realtà la norma dice che andrebbe accantonato solo una percentuale, ma non sappiamo se quei soldi entreranno, quindi la scelta è quella. Ecco perché il nostro fondo crediti di dubbia esigibilità è così alto, perché la scelta è quella di essere il più prudenziali possibile. Quando poi dall'avviso di accertamento si incassa, tutta quella parte di risorse va in avanzo economico, come abbiamo fatto l'anno scorso per l'IMU area terzi, che il comune non incassava da oltre 9 anni, l'abbiamo incassata tutta insieme ed è andata a finanziare spese in conto capitale. Questo perché quella è un'entrata che avviene una volta e quindi non può andare a finanziare spese correnti. Chi è per l'approvazione, quindi il terzo punto all'ordine del giorno, della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, alzi la mano, favorevoli, unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano, favorevoli, unanimità. Passiamo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, che è la presentazione al Consiglio Comunale del documento unico di programmazione 2020-2022 ai sensi dell'articolo 170 del testo unico degli enti locali. Questa, prima di passare la parola a Ivan, è un po' la legge finanziaria del comune. Tutti i comuni sono costretti ad approvare una sorta appunto di legge finanziaria, quella di cui sentiamo discutere adesso a livello nazionale. Entro il 31 luglio andrebbe presentato il documento unico di programmazione economica e poi mandato per l'approvazione definitiva con il bilancio di previsione. Ovviamente per i comuni piccoli è difficile redigere un documento così, perché di fatto sapere quali saranno le entrate per il 2020-2022 è un'impresa un po' titanica, soprattutto sulla parte in conto capitale. Però è un documento molto interessante che delinea un po' le caratteristiche del comune. Lascio la parola a Ivan Bassani per la presentazione del punto. Grazie.
Come anticipato, sostanzialmente il documento unico di programmazione è costituito da due macro parti. Una prima parte dove viene definito, dove è necessario definire quella che è la sezione strategica, ovvero quelli che sono gli investimenti e il piano strategico, gli obiettivi che il comune si prefigge di raggiungere nell'arco dei 5 anni. La seconda sezione invece del documento unico di programmazione sostanzialmente definisce quella che è la sezione operativa, ovvero come operativamente il comune intende conseguire quelli che sono gli obiettivi fissati. All'interno della prima parte, quindi della sezione strategica, vengono definite inizialmente quelle che sono le condizioni esterne all'interno del quale il comune si muove, ovvero quelle che sono le situazioni economiche congiunturali del paese, del sistema Italia e della regione Lombardia, quello che è il contesto economico, come sta andando sostanzialmente l'economia. In particolare poi all'interno di questo si fanno anche analisi più dettagliate a livello demografico, a livello di trend della popolazione, qual è il tasso di natalità, di mortalità, di disoccupazione. Dopo questa prima fase di valutazione delle condizioni esterne si valutano le condizioni interne, ovvero come in questo contesto opera il comune, quella che è la situazione economica e finanziaria del comune allo stato attuale, quello che è il tasso di natalità, di mortalità, di crescita, di disoccupazione all'interno del comune e come il comune opera all'interno del contesto in cui agisce. Dopodiché, sempre nella sezione strategica, vengono definite quelli che sono gli obiettivi strategici, ovvero quelli che sono nei diversi ambiti gli obiettivi che il comune si prefigge di raggiungere. In questo caso diversi sono gli obiettivi più volte anticipati, promossi anche durante la campagna elettorale e in alcuni casi anche in fase di sviluppo. Possono essere ad esempio considerati, citati fra i tanti, la realizzazione della variante 498, che comunque comprenderà un piano di sviluppo nei prossimi 3-4 anni. Il rifacimento ad esempio della stazione ecologica, che comunque viene preso in considerazione nel quinquennio di riferimento, la riqualificazione dell'ex asilo di Malpaga, di cui poi avremo un approfondimento, volto quindi alla realizzazione del centro studi con l'UNESCO e di quello che è il contesto delle associazioni, sede delle associazioni, il rifacimento e la riqualificazione delle tenso strutture del centro sportivo, di cui abbiamo già parlato, e prende in considerazione anche opere che devono, e comunque stanziamenti che devono essere previsti annualmente, quale ad esempio il piano di asfaltature, piuttosto che il servizio mensa, il servizio assistenze sociali, tutti quei servizi per cui il comune deve accantonare ogni anno in maniera in quota fissa degli stanziamenti. Dopo tutta questa fase di definizioni di quelli che sono gli obiettivi strategici, come anticipato, c'è poi una fase in cui all'interno del documento unico di programmazione il comune deve definire come potrà raggiungere questi obiettivi, ovvero come potrà recepire sostanzialmente i finanziamenti per poter garantire l'erogazione di questi servizi o comunque l'erogazione di questi investimenti. Questo sostanzialmente a grandi linee è l'obiettivo del documento unico di programmazione, un documento molto completo, ben fatto, che consta in circa 64 pagine, quindi molto approfondito, dove definisce, pur nell'approssimazione, nell'incertezza dovuta al fatto che nei 5 anni non tutto è possibile definire con certezza, cerca di definire in maniera esaustiva, trasparente e corretta quello che è l'obiettivo strategico del comune.
Può dire che poi lo posso,
ecco, se il sindaco vuole aggiungere altro su quello.
Sì, no, sei stato più che esaustivo, anche perché riassumere un documento di 64 pagine era impresa titanica, quindi sei stato bravo. Semplicemente, se avrete occasione, dopo la delibera verrà pubblicato, se avrete occasione di leggerlo vi renderete conto che, come diceva Ivan, cerchiamo di condensare all'interno di questo documento tutto quello che viene fatto in comune, che spesso volentieri non si vede, ma in realtà il lavoro, la programmazione, la valutazione dei bisogni specifici che poi vengono declinati nelle varie azioni che vengono fatte è parecchio. Peraltro sul DUP sono anni che si dice che i comuni sotto i 5.000 abitanti vorrebbero eliminarlo, perché come vedrete c'è tutta una parte, o magari semplificarlo, perché la prima parte per esempio analizza i dati economici nazionali, che sicuramente al comune di Cavernago interessano, però per quelli che sono poi le attività che dobbiamo andare a fare rilevano sì e no, e sono dati che non possono mancare, quindi l'ufficio ragioneria deve cercarli, inserirli, valutarli, e non è ovviamente una cosa facile. Allora, prendiamo atto della presentazione al Consiglio Comunale del documento unico di programmazione 2020-2022, sensi dell'articolo 170 del TUEL. Alziamo la mano per la presa d'atto?
Sì.
Allora, passiamo alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, che è il piano diritto allo studio, anno scolastico 2019-2020. Questo è un documento molto importante sul quale noi poniamo veramente molta attenzione e puntiamo tutti gli anni ad arrivare ad approvarlo entro il 31 luglio. Non è una scadenza perentoria quella del 31 luglio, è una scadenza ordinatoria, però riteniamo giusto che le scuole possano partire il primo di settembre per la scuola dell'infanzia, e scuole elementari e scuole medie possano partire il 10-12 di settembre con le risorse, con le idee belle chiare. È un piano di diritto allo studio importante per un comune piccolo come il nostro. Lascio la parola ad Alice Carminati per l'inizio della presentazione.
Dunque,
scusa,
come...
Alice. Dentro la cartellina avete una brochure che riassume il piano di diritto allo studio.
Dunque, come anticipato, il piano di diritto allo studio è un documento fondamentale per partire a settembre con le attività scolastiche in tutti i gradi dell'istruzione. È importante perché è necessario per la scuola e chi nella scuola e per chi nella scuola ci lavora avere chiare, ben definite le risorse che si avranno a disposizione per tutto l'anno scolastico. Quindi è un documento che si impegna a garantire il diritto all'accesso scolastico e il diritto al successo formativo. Dunque, io mi soffermerò in particolare sulla scuola, sul nido, la scuola materna e la scuola primaria. Dopodiché lascerò la parola a Stella per proseguire con il resto della presentazione. Dunque, alla scuola materna, al nido, per il prossimo anno sono previsti 13 iscrizioni e 78 per la scuola materna. Al fine di abbattere le rette per tutti i bambini appunto che si iscriveranno, è stato previsto un contributo ordinario di 60.000 euro. Oltre a questi 60.000 euro, quindi in aggiunta, è stata il Comune ha aderito alla misura Nidi Gratis, come già il precedente anno, che è una misura che prevede una quota che viene dalla Regione Lombardia e una quota invece appunto fornita dal Comune stesso e permette alle famiglie che ne hanno più bisogno di accedere comunque all'importante supporto che l'iscrizione ad un nido per il figlio può valere, tant'è che lo scorso anno ben 10 famiglie ne hanno usufruito e per appunto questa misura sono stati stanziati altri 27.000 euro. Per quanto riguarda la scuola materna ci preme segnalare due progetti. Il progetto di coding, che è il progetto che trovate descritto anche nel pieghevole, che si è deciso ovviamente insieme alla scuola materna e ai responsabili, agli insegnanti, di iniziare da settembre. È un progetto che è forse difficile da spiegare a parole, ma è molto importante per i bambini, in quanto li avvicina al pensiero computazionale, che è quel pensiero che permette ai bambini di programmare, di risolvere problemi, che detto così sembra niente, in realtà è fondamentale, perché è uno dei primi passi per avvicinarli poi a un corretto utilizzo dei computer. Questo perché non si vuole avvicinare bambini così piccoli immediatamente ai computer, in quanto già sappiamo che i bambini ne vengono a contatto giornalmente, ma perché è importante che imparino con la loro testa a programmare e nel caso in cui si trovino di fronte a delle problematiche, a un problema da risolvere, provino a farlo da soli. Quindi tant'è che questo progetto prevede prima delle attività che non hanno assolutamente nulla a che fare con l'utilizzo di computer e LIM. Questi vengono introdotti successivamente. Dato che alla primaria questo è un progetto che già funziona, si è pensato bene per avere una scuola più che all'avanguardia di inserirlo già alla scuola dell'infanzia. Oltre a questo poi c'è il progetto euristico, qui non è segnato, ma nel pieghevole ve lo spiego brevemente per non annoiarvi troppo, è un progetto che prevede l'utilizzo di spazi specifici, materiali di recupero, affinché i bambini possano anche qui trovarsi di fronte a delle situazioni da risolvere in modo spontaneo, trovarsi di fronte a situazioni che creano stupore e che suggeriscono loro un modo per affrontarle, quindi non far trovare al bambino un ambiente già pronto o un gioco già pianificato dall'adulto, ma perché possa il bambino essere in grado di costruirsi da solo l'ambiente e il gioco. Questo per quanto riguarda la materna e il nido. Invece per quanto riguarda la scuola primaria è prevista l'iscrizione di 178 bambini e per i progetti che sono previsti i progetti che erano già stati introdotti gli altri anni, quindi il teatro, la musica, le attività sportive, il progetto di cittadinanza, il laboratorio di fumetti che l'anno scorso ha riscosso successo tra i bambini, un progetto di lingua straniera, di inglese ovviamente, e tutti i viaggi di istruzione. Per questo sono stati assegnati 8.200 euro. In più, oltre a questi, altri 6.200 euro per i laboratori e l'acquisto di materiali necessari alla realizzazione dei laboratori. Infine, sono previste delle spese di funzionamento di istituto, che sono necessarie per il normale funzionamento delle segreterie della dirigenza. Si calcola una quota per ogni alunno e si è quindi arrivati ad un totale di 1.100 euro. Torno un secondo indietro perché non vi ho detto la cifra per il progetto di coding, che è invece fondamentale. Per questo progetto il Comune ha messo a disposizione 18.000 euro, in aggiunta quindi a tutte le altre cifre già per l'abbattimento delle rette e per la misura dei nidi gratis. Passo la parola alla collega.
Prego. Grazie. Bene, continuiamo appunto per quanto riguarda la descrizione di quello che è quello che il Comune mette, diciamo, a disposizione per le nostre scuole. Che effettivamente il fatto di ormai il sesto anno di riuscire ad approvare il piano di diritto allo studio al 30 di luglio è una cosa molto importante, proprio per poter avere comunque a settembre pronti i fondi per poter permettere l'esecuzione dei progetti, di tutto quello che viene progettato appunto nelle nostre scuole. E quindi Alice ha parlato appunto della materna e della scuola primaria. Io vi dico brevemente, vi parlo della scuola secondaria, quindi della scuola media. Avremo 96 alunni iscritti quest'anno e per quanto riguarda i progetti abbiamo il progetto dell'orientamento, che riguarda le terze classi, quindi i ragazzi che andranno verso le superiori, insieme anche c'è il progetto della continuità, cioè i ragazzi dalla quinta elementare che passano alle medie. Poi una serie di progetti, prevenzione di dipendenze, salute, affettività, madrelingua e inglese, molto importante. E anche qui progetto musica e teatro, perché comunque in questi ultimi anni sta veramente producendo delle cose veramente molto, molto belle, perché i ragazzi sono molto carichi su questo progetto, molto partecipi. Per quanto riguarda i progetti della scuola secondaria, il fondo assegnato è di 5.150 euro. Per quanto riguarda i laboratori, quindi multimediale, quindi computer, artistico, scientifico, musicale, tutto quello che serve per la palestra, materiale chiaramente di facile consumo e per il materiale specifico per le diverse abilità, c'è un altro fondo che è di 4.000 euro. Anche per la scuola secondaria, come per la primaria, c'è la spesa di funzionamento, cioè quella quota che viene messa, diciamo, una quota per studente, e per quanto riguarda appunto la secondaria è un ammontare di 665 euro. Poi continuiamo con i servizi appunto che promuove l'amministrazione, servizio di prescuola e post scuola. Sono appunto servizi alle famiglie, o per ognuno viene assegnato un fondo di 2.250 euro, sia per il prescuola che per il postscuola, e poi i servizi per quanto riguarda il Piedibus e il consiglio CCR, che avrete sicuramente sentito nominare, insomma ormai da 4 anni, siamo al terzo CCR eletto quest'anno. E il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per tra appunto il servizio di Piedibus e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, c'è un fondo assegnato di 600 euro. Inoltre a settembre scade il bando delle borse di studio, anche quest'anno sono 6 le borse di studio messe a disposizione dal Comune, 2 per la scuola secondaria di primo grado, 2 per la scuola secondaria di secondo grado, quindi diplomi, e 2 per le lauree, un fondo di un totale di 2.000 euro. Inoltre anche per la primaria appunto c'è il fondo assegnato per l'acquisto dei libri della scuola primaria di tutti i ragazzi frequentanti, residenti frequentanti la scuola primaria che a Cavernago, fondo assegnato di 6.200 euro. Inoltre ancora, mentre invece il contributo per l'abbattimento della spesa dell'acquisto dei libri della prima media, che sinceramente è insomma abbastanza importante, impegnativa, e c'è appunto questo contributo per ogni ragazzo appunto che sale dalla quinta alla prima media di 100 euro ad alunno per poter acquistare, chiaramente non è poco perché comunque se ne spendono quasi 300, insomma, quindi penso che qualcosina fa, e per un totale di 4.000 euro come fondo assegnato per la voce appunto per l'acquisto dei libri della scuola secondaria di primo grado. Infine il nostro comune segue chiaramente il servizio di assistenza scolastica, quindi per quanto riguarda gli assistenti educatori dei ragazzi diversamente abili, in totale il fondo previsto è di 58.138,47.
Grazie. Allora per chiudere, sulla brochure c'è l'indicazione della voci complessive, sono circa 179.000 euro di investimenti. Se fate il conto che il Comune di Cavernago, quando c'era l'ICI, quindi la tassa sulle prime case, per fare un esempio, incassava 140.000 euro. Quindi quando ci si chiede dove vanno le nostre tasse del Comune, questo è un esempio, vanno per sostenere le attività delle scuole. Ovviamente in questa cifra non sono indicate i costi di funzionamento della scuola, riscaldamento, acqua, perché quelle ovviamente, essendo edifici di proprietà del Comune, vengono pagati dal Comune. Questo per dire che quando, almeno a livello locale, si cerca di capire come vengono spesi i propri soldi, ecco, potete tranquillamente affermare che i soldi che il Comune incassa li investe quasi per buona parte per la scuola e per consentire ai nostri ragazzi di fare delle esperienze formative importanti. In questi anni con la scuola abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto dei progetti di alto livello e credo che i nostri ragazzi ne abbiano giovato e continueranno a giovarne. Anche quest'anno, questo è il piano di diritto allo studio, stiamo già studiando un progetto extra che consente ai nostri ragazzi di fare le esperienze che hanno fatto anche gli altri, quindi andare a incontrare il Presidente della Repubblica, fare la visita del Parlamento, del Quirinale, quindi fare anche esperienze sul campo per capire che essere cittadini attivi e stare dalla parte giusta è la cosa buona. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, di cui parlava Stella, ha dato prova che questi ragazzi si appassionano di più al loro paese, quindi è un altro progetto che continueremo a sostenere nonostante comunque le difficoltà, perché non è mai facile organizzare progetti a scuola, le iniziative sono sempre tante, quindi mettere insieme tutto diventa complesso. L'ultimo percorso sulla legalità, abbiamo ricevuto i complimenti da più parti per il percorso, per il lavoro, per la pubblicazione, e anche lì siamo stati parte attiva come Comune di Cavernago per far sì che questo progetto venisse realizzato. Quindi grazie, direi che abbiamo spiegato in modo approfondito il piano di diritto allo studio. Chi è per l'approvazione del piano di diritto allo studio anno scolastico 2019-2020 alzi la mano, favorevoli, unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità alzi la mano, unanimità. Passiamo alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, che si posiziona a metà del nostro ordine del giorno anche per l'importanza che riveste. L'approvazione della convenzione per la definizione della nuova viabilità ex strada statale 498 nei comuni di Cavernago e Calcinate. È una delibera che con un certo orgoglio portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale. Dopo avete già avuto modo di vedere l'intervista su TV Bergamo di ieri e l'articolo che è comparso oggi sull'Eco. Questa è la ratifica del Consiglio di Cavernago. In realtà questo atto è già stato approvato dal Presidente della Provincia e dal Consiglio Comunale di Calcinate. Io vorrei subito ringraziare il Comune di Calcinate perché ci ha ascoltato in questa richiesta. Io più che richiesta la chiamo grido di allarme che abbiamo lanciato per le problematiche che Cavernago pativa, che sono problematiche non legate solo all'attività estrattiva che verrà realizzata, ma sono problematiche che esistono da anni, cioè quella del traffico pesante e importante sulla strada statale 498. Quando con Roberto siamo partiti con questa esperienza ci sembrava una follia pensare a una variante. Il fatto che oggi concretizziamo questo risultato, questo è la pietra sulla quale va costruita, non è che domani mattina ci sarà le ruspe scaveranno, però è quel documento che sancisce definitivamente che quest'opera si farà. Quindi io ringrazio Roberto, ringrazio ovviamente anche tutti i consiglieri perché in questa cosa ci hanno seguito. E vi assicuro che non è stato facile, è stato un percorso lungo, ci ha portato via 5 anni di tempo. I 5 anni passati sono stati anni dove abbiamo seminato
e abbiamo seminato in modo forte, pesante, facendoci trovare pronti nei tavoli opportuni. Io ricordo che noi siamo stati eletti a maggio, 27 maggio 2014, dopo 30 giorni scadevano le osservazioni per il piano cave in Regione Lombardia. Quindi non abbiamo neanche avuto il tempo di respirare e io e Roberto ci siamo messi a scrivere un documento di 70 pagine da trasmettere a Regione Lombardia per dire attenzione che se volete fare quella cava la farete solo se realizzerete una variante. Quel documento è poi stato la pietra miliare per iniziare a discutere in tutti i campi questa problematica. E devo dire che alla fine, come quelli duri di testa che non desistono, alla fine ci hanno ascoltato e dobbiamo essere orgogliosi di questo risultato, che è un risultato storico e che consentirà al nostro paese di oggi ci consente di attuare quelle previsioni urbanistiche che nel piano di governare il territorio, perché poi tutto è un tassello, tutto è un tassello. Quindi quando si parte 4 anni fa a pensare la variante del piano di governare il territorio, si parte con l'obiettivo di arrivare qui. E ovviamente dopo che siamo arrivati qui, cioè nel realizzare la variante, quando sarà realizzata, c'è tutta una progettualità per riabbracciare una parte di paese. Quindi c'è un lavoro, una progettualità, idee che abbiamo nel cassetto e che piano piano, fortunatamente, si materializzano. Ora mi taccio, perché sennò andrei avanti per giorni, visto che questa è anche merito di Roberto e degli altri consiglieri. Passo la parola a Roberto, che sicuramente sarà più bravo del sindaco a raccontare. Grazie Roberto.
Beppe parlava di orgoglio, effettivamente c'è, perché 5 anni fa sembrava utopia. Però c'è stata la costanza e devo riconoscerlo come preambolo, devo dire che Beppe è stato veramente tenace. Tenace nell'abbracciare le idee e portarle avanti, perché non si lascia scoraggiare proprio da niente. Quindi se c'è questo tassello così importante, devo dire innanzitutto grazie a Beppe, che okay, davvero, lo devo riconoscere. Siamo partiti, come giustamente diceva Beppe, non voglio ripetermi, però 5 anni fa abbiamo prodotto quel documento che era anche un'analisi urbanistica molto importante, che tracciava i principi che dovevano diventare la guida sulle quali tracciare poi determinati percorsi. Quello significava segnalare le problematiche ambientali del nostro paese e le problematiche viabilistiche. Ovviamente all'epoca l'idea iniziale era molto più ambiziosa, però anche qui serve oggi che dobbiamo fare i conti con la complessità attuale, cercare sempre di mediare, di vedere, salvaguardando i principi, trovando sempre le soluzioni migliori. La soluzione adesso prospettata è stata proprio saldata proprio sull'idea che il piano cave prevedeva questa cava che dovrà sorgere sul comune di Calcinate, però a livello territoriale limitrofa totalmente al nostro comune e ha delle ricadute eccezionali sul nostro. Quindi approfittare, tra virgolette, di questa situazione problematica per farla diventare un'opportunità nostra. E qui ci siamo mossi in questi termini. Il tratto prevede praticamente un tratto che si innesta,
ecco,
dalla,
se volete, scusa Roberto, se volete seguire c'è la piantina all'interno della cartelletta, c'è la pianta con il disegno della variante.
Sì. Praticamente si innesta dalla rotonda del San Michele Pianoforti, tanto per intendere, passa totalmente sul territorio di Cavernago, raggiunge, va a intersecare la strada che va per Bagnatica, la 96 se non ricordo male, lì ci sarà una rotatoria.
92.
Alla Tezza, sì.
92.
92. E da lì ci sarà una bratella, questa volta invece sul territorio di Calcinate, ecco perché la convenzione deve coinvolgere anche il comune di Calcinate, che anch'io ringrazio in questa sede per il lavoro proficuo portato avanti. Da lì si andrà a rinnestare sulla statale 498, in modo tale da bypassare una porzione importante e significativa del nostro paese. Quindi l'altro fuoco storico, se volete, il centro importantissimo, il secondo oltre a Malpaga, che è il nucleo di Cavernago. Quindi diventa un'opera molto importante, sarà in trincea. I tempi di realizzazione, quindi dopo la convenzione, ci sarà tempo 2 anni e mezzo sostanzialmente, 30 mesi per la realizzazione, quindi ci sono già delle scadenze e delle date importanti. La copertura finanziaria sarà tutta a carico degli escavatori. Ovviamente questo non è che avviene sempre gratis, ma verrà fatto per un possibile ampliamento successivo in un secondo momento dell'area estrattiva. Questo ci permetterà poi di salvaguardare che questo tratto diventerà una sorta di trincea oltre il quale non si prevaricherà sostanzialmente. Okay. La strada sarà in trincea, questo non è secondario, quindi l'impatto soprattutto del rumore dovrebbe essere fortemente attenuato e ci permetterà proprio di abbracciare questo tessuto importante e significativo. Basta. Grazie.
Grazie Roberto. Io aggiungo solo che la parte di variante che passa sul territorio di Cavernago è completamente su terreni di proprietà o riferibili ai cavatori che già realizzano la cava su calcinato. Quindi il rischio che quei terreni diventassero cava era dietro l'angolo. E quindi l'obiettivo di questa variante è anche quello di dire: c'è un limite oltre il quale non potrete andare, che è la variante, cioè che è la strada, perché altrimenti tra 20 anni, 25 anni ci saremmo trovati l'escavazione di fatto a ridosso della cascina che c'è, la cascina Ludovica, se non ricordo male il nome. Ovviamente una strada che si pone l'obiettivo anche di tutelare dal punto di vista ambientale, quindi come diceva Roberto, in trincea, fascia alberata rivolta verso l'abitato, nel punto più vicino sono circa 100 metri di distanza, quindi considerate che oggi abbiamo le abitazioni, alcune abitazioni saranno a 25-30 metri, quindi punto più vicino, 100 metri di distanza, collina di terra per ridurre l'aspetto del rumore. È chiaro, come diceva Roberto, siamo partiti dall'idea di fare la variante dal rondò delle bettole fino al rondò
della canzone.
Della canzone. Come tutte le cose si pensano, si progettano, poi ci si deve confrontare, perché quella variante era una variante completamente sul territorio di Calcinate. Quindi noi potevamo pur pensarla, ma la doveva realizzare Calcinate. E quindi ovviamente bisogna confrontarsi con il territorio di Calcinate, bisogna reperire le risorse, trovare oggi 5 milioni di euro, vi assicuro che è un'impresa quasi impossibile. Trovare oggi l'appoggio della provincia a realizzare un'ulteriore variante dopo che Zogno, Treviglio e tutta un'altra serie di strade sono praticamente ferme al palo perché mancano le risorse, non era facile. Ci siamo riusciti, abbiamo secondo me messo un carico da 90 sul tavolo, perché con questa operazione il 90% dei problemi si risolvono. Si può sempre migliorare, su questo non c'è dubbio, e ci sono tutte le condizioni per poter migliorare, quindi però le cose vanno iniziate, quindi noi oggi le iniziamo e spero vivamente porteremo a termine. E ovviamente l'impegno poi a cercare di migliorare, se sarà possibile, anche reperendo le risorse, perché no, siamo sempre come ho sempre detto, come tutte le varianti, se voi andate a vedere anche la storia di altri paesi, penso bulgare, penso anche nella zona dopo romano, tutte quelle varianti, se le guardate, sono state fatte a pezzi, perché trovare i soldi per farle tutte è sempre difficile, quindi piano piano, pezzettino alla volta, vengono fatte. Noi facciamo 2,2 km di variante, che non è poco, quindi è un bel intervento. Non so se qualcun altro vuole intervenire, se non ci sono osservazioni.
chi è per l'approvazione della convenzione. So se qualcuno di voi ha qualcosa da dire. Sì.
Non entro però a rondò della canzone.
No.
Entra prima.
Entra davanti a casa mia. Così non potranno dire che il sindaco si è fatto la variante per sé. No, ho detto che inizialmente l'avevamo pensata dal rondò della canzona fino al rondò delle bettole. In realtà la variante va dal rondò del San Michele Pianoforti, per intenderci, davanti a casa mia. Cioè davanti a casa mia verrà realizzata una rotatoria di intersezione dove la strada uscirà. Questo perché? Perché in questo modo abbiamo contenuto i costi degli espropri, perché se la strada proseguiva, a parte che dovevamo attraversare la Roggia Borgogna, quindi c'era tutta una serie di problematiche per realizzare una strada che stesse, ma le proprietà da espropriare fino alla canzone erano tante, cioè erano tante particelle. Considerate che questa variante viene realizzata espropriando i terreni a 4 proprietà. Quindi, pur essendo grande, l'abbiamo contenuta per ridurre il numero di persone a cui va tolta la terra, che ovviamente devono essere pagate, e il costo è importante. Considerate che un agricoltore prende 5 volte il valore del terreno, quindi quando glielo si espropria, se vale 7 euro va moltiplicato per 5, perché giustamente si va a togliere terreno agricolo. Quindi poi alcuni punti, per esempio, intersecano zone industriali che vanno pagate valore di zona industriale, quindi c'è stato anche tutto questo lavoro per andare a individuare le porzioni di aree meno impattanti anche da questo punto di vista. Però devo dire che
dall'attuale stabilimento della Svelt è staccato quanto dalla confine?
Della Svelt?
Quello in fondo a Marti
sono 20 metri. 20 metri, lì verrà realizzata una barriera fonoassorbente a protezione dell'abitato. Però considerate che, per esempio, se penso al condominio verde, quello attualmente sarà a 15 metri dalla strada. Però, secondo il mio punto di vista, dal punto di vista della sicurezza, uscire su una strada che vedrà il traffico locale è tutta un'altra cosa. Poi, realizzando la barriera fonoassorbente, il rumore e l'inquinamento viene bloccato. Non so se ci sono altri interventi, visto il tema delicato. Bene, se non ci sono altri interventi, chi è per l'approvazione della convenzione per la definizione della nuova viabilità della ex strada statale 498 nel comune di Cadarnago e Calcinate, alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. Passiamo alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico ai sensi dell'articolo 28, 29 e 30 della legge regionale 16-2016 con contestuali istanze di autorizzazione aggiunta regionale. Allora, torniamo in consiglio con questa delibera. Che cos'è? Perché il nome non aiuta sicuramente a capire di cosa stiamo parlando. Come sapete, come comune siamo impegnati da alcuni anni a cercare di riqualificare il patrimonio Aler. Il patrimonio Aler è quel patrimonio di proprietà comunale realizzato con fondi di Regione Lombardia che ha realizzato gli alloggi per, una volta si pensava per gli anziani, oggi per quelle famiglie o monoreddito o comunque in difficoltà economica che necessitano di un canone calmierato. Stiamo parlando degli alloggi di Via Castello che, come sapete, hanno necessità di essere ristrutturati in modo importante. Una stima indica circa 750.000 euro il costo di ripristino per renderli, diciamo, un po' dignitosi. Come sapete c'è un privato che ha avanzato una proposta, ha detto: io ritiro gli appartamenti di Via Castello, vi do 5 nuovi alloggi nella canonica del parroco, che è la vecchia casa del parroco vicino alla chiesa di Cavernago, e voi quindi prendete questi 5 nuovi alloggi, io mi ritiro la parte storica. In tutto questo c'è da svolgere una procedura che è quella appunto di, siccome questi appartamenti di Via Castello sono stati realizzati con fondi regionali, Regione Lombardia deve autorizzarci ad alienarli. Avevamo fatto una prima delibera che inizialmente Regione aveva indicato come corretta, poi in realtà Regione, siccome è stato approvato un nuovo regolamento d'ambito con tutta una serie di regole nuove, ci ha chiesto di aggiornare la delibera. Quindi noi questa sera aggiorniamo la delibera, non cambia nulla dal punto di vista pratico. L'obiettivo è: vendiamo gli alloggi di Via Castello, compriamo dei nuovi alloggi nella canonica. Perché nella canonica? Perché non so se lo sapete, ma dove c'è la canonica del parroco, noi abbiamo tre alloggi, anche quelli ALER, cioè ristrutturati con finanziamenti regionali. Con questa operazione accorpiamo gli alloggi, quindi li mettiamo insieme. Ovviamente otteniamo 5 alloggi nuovi, quindi completamente rifatti, riscaldamento pavimento, ci sono tutta una serie di caratteristiche nel capitolato, e questo ci consentirà di poterli riaffittare. Passiamo quindi da 29 alloggi totali, che sono veramente tantissimi, ad averne 29 meno 3, 26, rimangono comunque tanti. L'altro intervento che vogliamo fare sul patrimonio pubblico, e che in questo mandato faremo di sicuro, sono gli interventi sulla fabbrica. Sapete, la fabbrica è quello stabile di fianco alla chiesa di Malpaga. Anche lì abbiamo 18 alloggi di proprietà comunale che sono in stato pessimo, nonostante si cerchi di fargli manutenzione, però obiettivamente avrebbero bisogno di una sistemata generale. Su Malpaga l'obiettivo è questo: vendere la scala A o la scala B. Malpaga è divisa in due scale, è un condominio di quelli orizzontali, sono 9 appartamenti scala B, 9 appartamenti scala A. Vendere 9 degli appartamenti della scala A o B, poi decideremo quale, con i soldi che acquisiremo dalla vendita dei 9 ristrutturare gli altri 9 in modo tale da avere 9 alloggi almeno dignitosi. L'obiettivo di Malpaga è questo, è l'obiettivo, poi bisognerà vedere se sarà così, e cercare di metterli sul mercato per la gente, quindi speriamo di poterli vendere a persone che per svariate ragioni sono legate a Malpaga, oppure vivono a Cavernago, vogliono un appartamento. I prezzi saranno interessanti, ovviamente, perché dovendo essere ristrutturati, però ci consentiranno di recuperare le risorse per ristrutturare gli altri. Quindi questo è un po' il progetto. Non so se Roberto vuoi aggiungere altro. Ah, una cosa importante, in via Castello c'è un androne, è un vecchio androne dove c'era una vecchia pesa, che è un po' anche la storia del nostro paese, la storia contadina, la storia della fatica della gente che ha vissuto e ha fatto questi luoghi. L'obiettivo in tutta questa operazione è che quell'androne diventi un presidio culturale, quindi avere un presidio culturale a Malpaga con l'asilo di Malpaga e avere un presidio culturale anche in via Castello. L'idea, il progetto che è stato sviluppato è un piccolo teatro, 140 posti dove poter fare delle manifestazioni culturali anche di alto livello, sfruttando le eccellenze del paese. Penso a San Michele Pianoforti, ma penso anche magari a rifondare la commedia dialettale. So che non ci sono più, ma magari se facciamo il teatro gli torna la voglia.
Le scuole.
Esatto, anche per le scuole. Quindi diventare un luogo dove faremo cultura e di un certo livello, come ci piace fare. Questo teatro sarà lo standard qualitativo che il privato ci darà, quindi oltre ai 5 appartamenti nuovi ci darà questo teatro realizzato, chiavi in mano. Questo quindi per dire che questa operazione dal punto di vista dei vantaggi comunali è importante, ecco perché la stiamo perseverando con determinazione. Se poi tutto questo lo inserite in un contesto di strada statale spostata, quindi la variante, nell'articolo è stato riportato un passaggio che ci tengo a sottolineare: il ripristino di questo dialogo tra il castello di Cavernago e la chiesa di Cavernago con un dosso rialzato, poi troveremo il modo di farlo. Ecco, quella parte lì diventerà un presidio culturale veramente importante. Certo, bisogna pensare in là, perché queste cose verranno tra 4 o 5 anni, però bisogna iniziare a pensarle, progettarle e poi si realizzano.
Non so se vuoi aggiungere altro.
Non so se qualcuno vuol dire qualcosa. Allora, chi è per l'approvazione del programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico ai sensi dell'articolo 28, 29 e 30 della legge regionale 16-2016 con contestuali istanze di autorizzazione di giunta regionale? Alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità? Alzi la mano. Ecco, votano tutti senza dire nulla, ma vi assicuro che noi queste cose le discutiamo, le ridiscutiamo, le guardiamo, le ribaltiamo. Quindi il Consiglio Comunale è un atto formale, però c'è tutto dietro un lavoro, ci troviamo tutte le settimane, anche più volte la settimana, proprio per approfondire queste cose. Allora, passiamo alla trattazione del punto numero 8, l'acquisto della quota di proprietà del comune di Brusaporto dell'edificio sito a Calcinate destinato alla gestione della caserma dei carabinieri di Calcinate, appunto. Passo la parola a Morgana Borghetti per la presentazione del punto. Prego Morgana.
Buonasera, questa delibera si rende necessaria stante la decisione del Ministero dell'Interno che ha assegnato d'ufficio il comune di Brusaporto alla competenza territoriale della caserma del comune di Seriate. Chiaramente è rimasta quindi la quota del comune di Brusaporto che non ha più alcun interesse chiaramente a possedere la proprietà di una caserma che ora risulta fuori dal proprio ambito territoriale. Alla luce di ciò sono state espletate tutte le procedure previste per legge per l'acquisto della caserma, compresa una perizia da parte dell'Agenzia delle Entrate, e stasera il Consiglio viene chiamato a deliberare sull'acquisto di questa quota da parte del Comune di Cavernago, che comporterebbe per il Comune un esborso di 12.250 euro, al quale poi andrebbero aggiunte delle spese notarili e per i vari atti, e si raggiungerebbero quindi all'incirca i 15.000 euro. A seguito di della delibera degli altri comuni coinvolti, e nello specifico anche quindi i comuni di Bagnatica, di Montello, di Mornico al Serio, di Costa di Mezzate e di Calcinate, verrà poi trasmessa tutta la documentazione all'Agenzia del Territorio affinché venga espresso un parere di congruità.
Se il sindaco. Grazie Morgana. A volte i comuni subiscono anche questi provvedimenti. A noi che Brusaporto rimanesse con noi non ci dà fastidio. Però siccome la tenenza dei carabinieri di Seriate aveva necessità di personale in più, hanno ben deciso di spostare un comune per far sì che arrivasse più personale. In realtà aumentando il territorio, anche se aumenti le unità, cambia poco dal punto di vista pratico. Però vabbè, queste sono scelte che noi subiamo. C'è tutto un iter complicatissimo per comprare un immobile che non sto a raccontarvi. Ciò che conta è che nella variazione di assestamento troverete una voce nella tabellina, perché per comprare qualcosa bisogna avere i soldi, quindi abbiamo stanziato 20.000 euro nella variazione di assestamento che hanno come scopo quello di comprare questa quota. C'era un'altra possibilità: fregarsene. A un certo punto lo Stato avrebbe chiuso la caserma dei carabinieri in Calcinate, perché l'obiettivo, come declinato bene nella delibera, la sicurezza non è di competenza dei comuni, però in questi anni è sempre più evidente che i comuni devono anche andare a coprire quelle falle che lo Stato non riesce a coprire. E siccome la caserma è comunque una presenza importante, peraltro c'è una collaborazione molto 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 buona e positiva, io ringrazio i carabinieri di Calcinate che, pur nei limiti del personale che hanno, perché anche Calcinate soffre la riduzione del personale, però sono sempre attenti, presenti, soprattutto quando si fanno segnalazioni, ci pongono quella giusta attenzione dei piccoli territori. Quindi il fatto anche di stare in un territorio piccolo dove i comuni sono pochi e sono comunque comuni con pochi abitanti aiuta secondo me a fare quel senso di comunità che magari in una grande realtà è più complicato. Quindi è l'occasione anche per ringraziare i carabinieri per il lavoro che fanno. Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione dell'acquisto della quota di proprietà del comune di Brusaporto dell'edificio sito a Calcinate destinato alla gestione della caserma dei carabinieri di Calcinate? Alzi la mano, favorevole. Unanimità.
Chi è per l'immediata eseguibilità alzi la mano. Unanimità. Passiamo alla trattazione appunto del punto 9 all'ordine del giorno, adozione della variante al piano attuativo Cavernago Centro. Io qui do la parola subito a Roberto, perché su questo piano Roberto ha lavorato molto con l'obiettivo di raggiungere come posso dire un miglioramento del piano. Io voglio solo ricordare che questo è il piano all'ingresso del paese, che quando siamo stati eletti la ditta che aveva dato attuazione a quel piano era fallita già da alcuni anni, nel 2012. Il fallimento aveva comportato una situazione alquanto disastrosa proprio all'ingresso del paese. Abbiamo fatto tutta una serie di azioni a partire dal piano di governo del territorio, poi grazie anche ai volontari che, se vi ricordate, avevano sistemato l'area, era stata sbancata la collina. C'è stato tutto un lavoro preparatorio con l'obiettivo di rendere appetibile quell'area. Poi devo dire che, come in tutte le cose, ci vuole fortuna. E siamo stati fortunati, abbiamo trovato l'operatore che l'ha comprata. Operatore che in queste settimane sta realizzando le opere di urbanizzazione. Però c'erano una serie di criticità in queste opere di urbanizzazione, perché erano state pensate 10-15 anni fa, erano per l'epoca sicuramente adeguate, oggi avevamo delle necessità. E devo dire che con il martello pneumatico che sappiamo usare non abbiamo desistito e abbiamo portato a casa circa 150.000 euro di opere di urbanizzazione in più rispetto a quelle che già dovevano realizzare. Loro dovevano realizzare 550.000 euro di opere di urbanizzazione, per opere di urbanizzazione si parla di strade, parcheggi, sottoservizi e via dicendo, quindi fognature e via dicendo. E qui devo dire che il lavoro in tandem di Roberto, l'ufficio tecnico, è stato importante, perché poi anche l'operatore si è reso conto di questa necessità. Adesso Roberto magari entri nel dettaglio. Ultimo dettaglio al quale ovviamente tengo, il fatto che quel piano prevedeva anche edifici di 4 piani che un pochino avrebbero danneggiato il nostro paese. All'epoca, quando è stato pensato, aveva una sua logica. All'epoca sembrava che servissero volumi a dismisura. Oggi non ha più senso, sarebbe stato anacronistico. E devo dire che gli operatori hanno accettato questa idea. E quindi 2 piani. Quindi il risultato sarà, speriamo, buono. E molto positivo per il paese. Quindi Roberto, vai. Se no non smetto più.
Allora, dunque, 2 o 3 cosettine. La prima è che effettivamente è un piano dal punto di vista urbanistico importantissimo questo. Già Beppe diceva all'inizio che è l'ingresso del paese, quindi è una sorta di biglietto d'ingresso. È molto importante perché è un piano che è stato prima approvato nel 2006, quindi ha già 13 anni. Nel 2006 c'era un clima edilizio di un certo tipo. E se mi metto nei panni dell'amministratore di quegli anni, effettivamente Cavernago aveva la necessità di determinati servizi, quindi posso capire l'urgenza di ritagliare all'interno di quel piano alcune aree che per noi oggi diamo per assodate, come ad esempio l'asilo o il centro pastorale. Quindi c'è stata, secondo me, lungimiranza da questo punto di vista. Io guardo sempre gli aspetti positivi, okay? Quindi questo è molto importante. Noi avevamo bisogno di determinati servizi, quindi c'è stato questo. Questo ha comportato ovviamente che cosa? Che l'attuale area, ex terzi, è stata spalmata una volumetria altissima. Poi complice la crisi edilizia del 2008, che effettivamente ha fatto tabula rasa di tutto. Quando ci siamo insediati 5 anni fa, Beppe diceva giustamente che l'attenzione è andata subito lì per il biglietto d'ingresso, insomma, il paese si presenta in quel modo lì. Le cose sono andate in un certo modo, poi ancora una volta la tenacia di Beppe nella contrattazione, effettivamente in tutti i passaggi la comunità ci ha sempre guadagnato, ma anche, secondo me, gli operatori, perché abbiamo alzato, a mio giudizio, il livello qualitativo di quella zona. Il primo passaggio è stato riuscire a ottenere uno stralcio di un'area limitrofa all'attuale scuola dell'infanzia che potrebbe diventare un potenziale investimento per il futuro. Lasciamolo lì, vediamo. Quell'area è molto importante e significativa. Due, cercare di migliorare le opere di urbanizzazione. Ovviamente non si poteva stravolgere il piano, però piccole migliorie. Una di queste è stata magari una maggiore attenzione alla vegetazione, alla collocazione dei parcheggi. Anche qui non si potevano fare grosse rivoluzioni perché l'ambito di rispetto della strada provinciale imponeva che quelle superfici di parcheggi dovevano per forza essere localizzate in quell'area limitrofa alla strada provinciale. Quindi nulla di particolarmente fantasioso. Però l'attenzione, ad esempio, ai sottoservizi, questa va nella direzione soprattutto di via Manzoni, e nuovi parcheggi che gli attuali lottizzanti dovranno realizzare su quello stralcio di area che noi ci siamo ricavati, in modo tale da avere una decina di parcheggi in più. Se un domani dovessimo intervenire in quell'area con un'opera pubblica, abbiamo già una decina di parcheggi già realizzati, quindi andrebbe a scomputo di oneri che dovrebbero gravare sulle nostre casse. E poi l'ultima cosa è stata la rotonda di congiungimento tra le aree, le vie di via Pascoli, via... Lì era importantissimo intervenire perché creare un'intersecazione tra i due assi viari che fossero ortogonali, quindi salvaguardando la sicurezza, che è importante, ha comportato ovviamente il sacrificio di alcuni parcheggi attuali, soprattutto che andavano verso via Deledda, ma il sacrificio non è stato fine a se stesso, perché ha salvaguardato l'interesse generale e il fatto che comunque questo intervento ha una dotazione di superfici riguardo proprio allo standard dei parcheggi sovradimensionato rispetto a quanto ci chiede la norma. Questo per dire che c'è stata l'attenzione da parte dell'amministrazione soprattutto per previsioni future che magari questa dotazione potrebbe richiedere. Infine qualche numero. Prima Beppe diceva che effettivamente siamo andati in diminuendo riguardo alle volumetrie. Vi do soltanto alcuni numeri per rendere l'idea. Il progetto approvato nel 2006 prevedeva 40.500 metri cubi di volumetria. Ora invece siamo passati a 30.000. L'SLP, tanto per intenderci, è un indicatore che ci dice la superficie lorda di pavimento, è passato da 13.500 metri quadrati a 9.000. Insomma, al di là dei numeri si vede una riduzione del 24%, quindi siamo un quarto in meno. Questo ci fa dire che praticamente gli interventi di natura edilizia sono perfettamente in linea con quello che è l'indice fondiario che troviamo su tutto il paese. Quindi noi qua siamo abituati a vedere case di un certo tipo, con un certo taglio, non oltre i due piani fuori terra, e questo significa avere una densità abitativa molto tranquilla e pacata, che è un po' la cifra che vediamo del nostro paesiello. Ecco.
Bene. Grazie. Grazie Roberto. Questa è quella che facciamo stasera, è approvare una nuova convenzione che prevede queste opere in più, aggiuntive. I lottizzanti, per delle esigenze loro, ci hanno scritto in comune, noi abbiamo fatto una delibera di giunta dove le autorizzavamo a iniziare già queste opere, quindi avete visto, via Manzoni hanno già fatto la fognatura che mancava, i sottoservizi stanno già allestendo, perché chiaramente, e questa è un'altra cosa molto positiva di questo piano, che hanno proposto le unità abitative e le stanno vendendo. Questo lascia ben sperare. Questa mattina ho parlato con gli operatori, anche quella zona dei pilastri che è bruttina obiettivamente e che vorrei venisse sistemata quanto prima, nel giro di 12-15 mesi verrà ultimata, perché lì dentro hanno già venduto 5 unità abitative, quindi questa cosa fa ben sperare che questo piano ha preso il via. Se dovessimo fare il conto di quanto ha guadagnato la nostra comunità su queste aree, guadagnato in termini di opere, lo diceva prima Roberto, il povero
ex terzi ha fatto quasi 700.000 euro di opere di urbanizzazione prima di fallire, perché prima di iniziare a scavare aveva realizzato tutte le opere di urbanizzazione di contorno, dove poi è stato realizzato il nuovo centro pastorale e la scuola materna. All'epoca il comune, inserendo quest'area di cui stiamo disquisendo, acquisì l'area dell'asilo, 6.000 metri quadrati se non ricordo male, o forse 7.000, dove poi venne realizzata la scuola materna e le parrocchie ottennero 13.500 metri quadrati per realizzare l'attuale nuovo centro pastorale. Tutta l'area a parco, anche quella era un'area che dove sotto la linea di alta tensione, però è un'area, quindi se facciamo il conto di quante volte abbiamo ottenuto da quest'area,
anche dal curatore,
abbiamo ottenuto 4.500 metri dal curatore fallimentare, che sembrava follia, ma in realtà l'abbiamo ottenuti. Quindi abbiamo ottenuto parecchio e devo dire che questo è un vantaggio per la nostra comunità. Speriamo che adesso finiscano le opere di urbanizzazione, ci consegnino le aree e che così almeno anche quella zona lì va a sistemarsi. Se non ci sono altre osservazioni, chi è per l'adozione della variante al piano di attuativo Cavernago Centro, alzi la mano. Favorevoli, unanimità, contrari, nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. Passiamo al decimo punto all'ordine del giorno, che è la sospensione delle istituzioni della Commissione Giovani, Commercio, Urbanistica, Servizi alla Persona e Famiglia, Ecologia, Sport, Scuola, Biblioteca e Cultura, e poi manca nell'elenco ma va aggiunta Bilancio. Passo la parola a Giovanni Valotta per la presentazione del punto.
Buonasera. Nel precedente mandato, attenendosi al regolamento comunale, sono state costituite le 8 commissioni che ha testé elencato il sindaco. Tenendo in considerazione tale regolamento, la costituzione delle relative commissioni doveva prevedere la presenza di 3 rappresentanti della lista di minoranza. Rilevato però che con delibera di Consiglio Comunale numero 21 del 7 giugno 2019 è stato preso atto che nell'ambito del Consiglio Comunale era presente un solo gruppo consigliare, nello specifico Progetto Cavernago, si è perciò deliberato, per la motivazione sopraindicata, di sospendere le commissioni consultive. È pur vero che, pur avendo comunque la necessità di coordinare le attività relative ai vari enti, sportivi, scolastici, urbanistici, ecologici, eccetera, abbiamo comunque deciso di costituire dei gruppi denominati di coordinamento, per comunque garantire un minimo di programmazione e organizzazione delle varie attività.
Grazie Gianni, questa è una delibera obbligatoria, nel senso che fare le commissioni solo con la maggioranza non si può neanche per legge, perché ci sono alcune sentenze che lo dicono. Quindi le sospendiamo, perché le commissioni non è che spariscono, rimangono, quindi quando eventualmente ci sarà l'occasione nelle future amministrazioni di avere la minoranza, verranno ricostituite, le sospendiamo per questo mandato. È chiaro, come diceva Giovanni, che l'obiettivo di questa amministrazione, ed è un po' anche la ragione di questo consiglio in piazza, è quello di cercare di stare in mezzo alla gente, perché il rischio è che nel palazzo ci si dimentichi di quello che vuole la gente e delle esigenze. Quindi un po' questa sera mi fa piacere, perché alla fine di solito siamo in 4-5, stasera qualcuno in più si è fermato, quindi questa cosa ha raggiunto l'obiettivo che volevamo. È anche forse più conviviale. E abbiamo comunque costituito questi gruppi di lavoro, anzi se qualcuno, io qua non ho paura a chiederlo e a dirvelo, se qualcuno ha voglia di impegnarsi in un settore perché gli piace, perché ha delle aspirazioni su quel settore, le porte sono spalancate, nel senso che anche se diventiamo in 30 a pensare al bene di questo paese non succede niente, anzi ben venga. Quindi sospendiamo le istituzioni, però diciamo che siamo disponibili a raccogliere le osservazioni, le considerazioni di tutti. Quindi chi è per la sospensione dell'istituzione delle commissioni giovani, commercio, urbanistica, servizi alla persona e famiglia, ecologia, sport, scuola, biblioteca e cultura e bilancio? Bisogna aggiungere bilancio. Alzi la mano, favorevoli, unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. L'ultimo punto all'ordine del giorno, poi liberiamo il segretario e poi c'è il dodicesimo, sono vari eventuali, dove vi presento le iniziative del progetto Coglia e vi racconto un po' che cos'è il progetto Coglia. È il rinnovo della convenzione fra i comuni di Cavernago, Costa Serina, Val Negra e Dossena. Serina non c'è più perché ha deciso che vorrà un altro segretario. Noi il nostro segretario ce lo teniamo stretto perché avrete letto sull'Eco di Bergamo che i segretari scasseggiano, ma soprattutto quelli bravi sono pochi. Siccome la dottoressa Maria Rosa Ormanni è brava, noi non la molliamo. Quindi il risultato del fatto che Serina esce è che aumenterà le ore di presenza a Cavernago e noi siamo contenti, quindi 4 ore in più a noi non ci schifano, anzi ben volentieri. Quindi si tratta di una convenzione, il segretario comunale come sapete è una figura importantissima perché è la figura della legalità all'interno dell'ente, è colui che ci dice sì questa cosa si può fare, questa cosa non si può fare, che ci dà consigli, che ci aiuta e che sopporta il sindaco nelle sue giornate in cui vorrebbe fare tutto e lei dice con calma sindaco. È una figura molto molto importante, purtroppo il legislatore romano voleva sopprimere questa figura che avrebbe messo in crisi i comuni secondo me non poco e quindi si è dimenticato di fare i vari bandi per poter assumere nuovi segretari e quindi siamo in estrema difficoltà, non ci sono e quindi ecco perché tanti stanno andando in pensione. Il dottor Gabbiadini, che del quale nutriamo un grande rispetto, è andato in pensione, quindi queste figure così importanti mancano. E noi abbiamo avuto la fortuna, grazie al consiglio del dottor Gabbiadini, di conoscere la dottoressa Maria Rosa Ormanni,
che era una sua dipendente,
perché era una sua dipendente che lui ha convinto a fare il concorso di segretario e quindi continuiamo questa collaborazione. Ovviamente i segretari comunali lavorano per tanti comuni perché tendenzialmente è una figura che va a ore, con queste 4 ore in più quante ore fai a Cavernago? Erano 12,
11,
11, 15, quindi 15 ore a Cavernago, le altre le fa negli altri comuni. Quindi sarà presente 2 giorni a settimana, come fa adesso, e niente.
Se vuole anche
Poi concorderemo i giorni e gli orari. Questa convenzione dura tutto il mandato, giusto? Non mi fai tornare di nuovo. Finché dura,
quello
è scritto.
È triennale,
forse è triennale, vabbè, comunque. Se possiamo facciamo nei 5 anni così non ne parliamo più, almeno non mi scappi più. Va bene, in questo periodo la dottoressa Maria Rosa Ormanni ha assunto anche la funzione di responsabile dell'area segreteria, come sapete, finanziaria, come sapete la responsabile area ragioneria che veniva da Ghisalba per il momento non sta venendo, quindi la dottoressa ha dato la disponibilità a assumere questo ruolo importante all'interno dell'ente, peraltro lei ha un'esperienza di ragioniera all'interno del comune, quindi è il suo settore, quindi sta facendo anche questa funzione. Bene, chi è per l'approvazione del rinnovo della convenzione fra i comuni di Cavernago, Costa Serina, Val Negra e Dossena per la gestione dei servizi di segreteria, con l'eliminazione del comune di Serina che ha comunicato in data odierna che non parteciperà a questa convenzione? Alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità alzi la mano. Unanimità. Bene, io saluto il segretario.
Buonasera a tutti.
Grazie.
Buonasera.
E passiamo al 12° punto all'ordine del giorno, che in realtà non è da votare,
è fuori dall'ordine
del giorno del consiglio, ed è la presentazione delle iniziative Coglia 2019. L'occasione per nella cartellina e sulla sedia avete una piccola brochure, è una brochure di carta, ovviamente arriverà poi quella più bella che abbiamo fatto stampare in questi giorni, abbiamo stampata martedì e arriverà per sabato lanciamo a Romano di Lombardia e siete tutti invitati a partecipare le iniziative che attraverseranno la provincia di Bergamo dal 20 luglio al 17 di dicembre e non solo la provincia di Bergamo perché siamo riusciti a coinvolgere anche la città di Senigallia
E voi direte: per cosa c'entra la città di Senigallia? Eppure nella storia del nostro paese c'entra anche la città di Senigallia, perché, come leggete su questa brochure, Bartolomeo Colleoni, sempre di lui parliamo, si trovava a Senigallia nel 1443-1444 e in quell'occasione lui veniva accompagnato dal cappellano di corte Bellino Crotti, che si trova a entrare in questa chiesa a Senigallia, dove trova le reliquie della Maria Maddalena di San Lazzaro. Ovviamente per lui erano abbandonate loro stesse, rischiavano di essere defraudate, e quindi pensa bene di prendersele e se le porta nella provincia di Bergamo. Il Colleoni va a Covo, aveva con sé il teschio di San Lazzaro, e la chiesa di Covo iniziano a suonare le campane, e quindi decide di lasciare a Covo il teschio, che è ancora oggi custodito nella chiesa di, appunto, San Lazzaro, che peraltro è il patrono di Covo, e poi dona le reliquie della Maria Maddalena a Romano di Lombardia. Sulla base di queste vicende storiche abbiamo costruito questo percorso, che ha messo insieme tutti i territori coinvolti, quindi li trovate, che sono i luoghi della religiosità del Colleoni. Il Colleoni è conosciuto da tutti come un condottiero, quindi un uomo di guerra. In realtà non è solo quello, e l'obiettivo del progetto Coglie è proprio quello di la valorizzazione della figura del Colleoni, di far conoscere i territori che sono collegati al Colleoni. È un progetto che quando lo abbiamo pensato, qui devo ringraziare anche gli amici della Proloco, perché ci hanno creduto e lo hanno sostenuto economicamente anche con risorse loro, e di questo vanno ringraziati. Quando l'abbiamo pensato e presentato agli enti, ogni tanto ci guardano con gli occhi sgranati, perché dicono: ma un paesino piccolo come voi come fa a pensare iniziative di così grande respiro, e soprattutto così costose? Perché comunque mettere insieme tutti questi territori, studiare, ricercare, fare una pubblicazione storica su questi eventi ha un costo. Ebbene, questa è la dimostrazione che queste cose si possono fare, che peraltro i costi possono anche essere contenuti cercando di utilizzare il più possibile il volontariato. Quindi trovate un programma molto molto nutrito. Per questo progetto abbiamo ottenuto 7.500 euro di contributi dalla provincia di Bergamo, che fa parte di un progetto Bergamo Smart Land, e trovate tutte le iniziative che ci vedranno impegnati appunto sabato 20 luglio. Poi ci saranno da segnalare come importanti, sono ovviamente il periodo della Sagra di Malpaga, dove verrà allestita la mostra, il 27 ottobre, dove verrà ufficialmente presentata la pubblicazione storica su queste vicende, e poi chiuderemo a Covo il 17, perché è la data in cui vengono consegnate le benemerenze civiche. Tutto il programma, tutte le iniziative di questo grande progetto, di questo grande contenitore culturale, le trovate sul sito www.coglia.org, che è un sito che è stato finanziato grazie al contributo della Fondazione Kreberg. È un progetto nel quale crediamo molto, e che credo potrà dare a questi territori un po' un'immagine diversa da quella che ci siamo ritagliati, no? Noi siamo la provincia di Bergamo, un territorio dove si lavora a testa bassa, si costruiscono case. Ecco, la crisi dell'edilizia un pochino ci ha insegnato che non possiamo vivere solo di queste cose, ma possiamo vivere anche di tutti quei lasciti storici che ci sono. Se io penso che i medici hanno fatto una fiction sui medici, ecco, adesso che ho imparato a conoscere la vita del Colleoni, potremmo farne anche 3 di fiction sul Colleoni. Quindi in realtà se riusciamo a valorizzare le figure del Colleoni, ma lo stesso Francesco Martinengo Colleoni, Beatrice di Langosco, che poi sono i suoi discendenti, proprietari del castello di Cavernago, sicuramente possiamo valorizzare questi territori, e guadagnando anche dal punto di vista territoriale dei benefici non indifferenti. Il progetto che abbiamo presentato alla Fondazione Cariplo per la ristrutturazione dell'asilo di Malpaga ha come fondamento questo progetto. Questo per dire che tutto è collegato, come dicevo prima, no? Quando si pensano le cose non le si pensa così tanto per. Alla Fondazione Cariplo, che chiede per poter erogare contributi ai comuni, chiede
innanzitutto che ci sia una progettualità, un luogo storico, cosa lo vuoi far diventare e perché lo vuoi far diventare quella cosa lì. Ecco, noi di fatto alla Fondazione Cariplo abbiamo già detto, il progetto c'è una rete di 17 enti, non solo della provincia di Bergamo, ma anche fuori dalla provincia di Bergamo, Budrio, Molinella sono paesi vicino a Bologna, quindi siamo andati oltre i nostri confini e vogliamo che l'asilo di Malpaga diventi il centro nevralgico di tutta questa attività di promozione turistica e di valorizzazione di questi territori. Quindi anche questo progetto si inserisce in un più ampio puzzle che poi andrà a comporsi. Non so se avete delle domande o delle se volete fare degli interventi, volete chiedere qualcosa. Questo è uno dei sottoprogetti del progetto Coglia. Se andate a vedere il progetto Coglia è questo grande contenitore, poi ci sono i sottoprogetti e questo è l'attuazione di uno di quei sottoprogetti. Ci sono ulteriori sottoprogetti, quindi ogni anno si potrebbe andare a realizzare un sottoprogetto. È chiaro che bisogna trovare le risorse per poterli realizzare. Quest'anno devo dire che la tenacia e la caparbietà di alcuni ha consentito di realizzare un progetto che alla fine cuba circa 40.000 euro, quindi è un progetto anche di un livello importante. Bene, grazie a tutti e buona serata.
Arrivederci.
Buonasera.
Buonasera.
La facciamo adesso, dai.
Abbiamo cercato di prendere il tuo telefono per chiamarla, ma stavi registrando.